Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, mentre levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche, al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, che sono un peccatore. Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Abbiamo davanti ai nostri occhi due pagine che ci parlano della vocazione, della chiamata da parte di Dio alla profezia, quello che riguarda il profeta Isaia nella prima lettura, e alla evangelizzazione per gli apostoli, Pietro e poi Giacomo e Giovanni e tutti gli altri, partire dal lago di Galilea. C'è una identità tra queste due pagine, anche molte differenze, perché la prima bellissima situa questa chiamata, questa vocazione nel tempo, nel santo dei santi, nell'uomo che Dio ha. Isaia si trova in questo luogo e vede il tempio riempirsi di fumo, cioè della presenza di Dio, una presenza come una nube, questo vuol dire il fumo. Cioè una presenza certa, sicura, ma inimmaginabile, intangibile, impensabile. E mentre si trova in questo stupore, ecco che si sente venir meno, perché si accorge di non essere all'altezza di questa manifestazione di Dio. E subito un angelo prende un carbone dall'altare e purifica le labbra, perché lui aveva detto: io sono un uomo dalle labbra impure, e apro in mezzo a un popolo dalle labbra impure, per dire: questa manifestazione della tua grandezza trova me inadeguato e questa generazione inadeguata a vederti, a contemplarti e a conoscerti. Diceva bene Isaia, era veramente questa la sua esperienza, era questa l'esperienza anche della gente che ci aveva davanti. Sapeva che questa gente aveva un grande desiderio di Dio, l'incapacità di mettersi in cammino per seguirlo. Un desiderio sicuramente incolmabile di santità e di bellezza, ma l'incapacità di accettare che questa bellezza potesse veramente manifestarsi. Come vedi, una idea, c'è un'immagine, c'è Isaia, che non è tanto distante dalla nostra, perché è chiaro, anche noi ci avviciniamo a questo altare, ci avviciniamo alla preghiera, alla presenza di Dio, con il desiderio di entrare in relazione con Lui. Ma abbiamo nel cuore tante regole, tante difficoltà che ci dicono: siamo inadatti, siamo incapaci. Quando l'angelo purifica le labbra del profeta, subito Isaia può fare la domanda vera, può dire a Dio: che cosa vuoi? E Dio dice: chi manderò, manda me. Capisci che cosa vuol dire? Dentro un contesto liturgico in cui Dio vuole parlare all'uomo, Isaia, dopo aver confessato la propria inadeguatezza, come facciamo nell'Eucaristia quando all'inizio facciamo il Kyrie Eleison, Diciamo a Dio, Signore, abilità, guarda, siamo indegni, siamo incapaci. Potrà la tua parola rimanere presso di noi? Potrà il nostro cuore rivelarsi così tanto da sperare oltre ciò che si può sperare? Sarà la nostra vita gradita ai tuoi occhi? Sarà la nostra vita un sacrificio adeguato a questa chiamata, a questa vocazione? E quando viene purificato, quando Dio compie questa liturgia nel Tempio, Isaia finalmente passa da una constatazione del proprio peccato alla disponibilità della propria vita. Capisci cos'è la preghiera? Capisci cos'è entrare in relazione con Dio? È vero, tu sei inadeguato, sei venuto da casa fin qua per dire a Dio: io sono l'impuro e vivo in mezzo agli impuri, ma cosa farai di me? Ma cosa farai degli uomini? Ma quando un carbone dall'altare dei profumi raggiunge la tua bocca, cambia la tua capacità di intendere le cose di Dio. Anche qua, in questa liturgia, un carbone tolto dall'altare di Dio, dei profumi come era nel Tempio, il carbone ardente dell'amore di Gesù Cristo per il Padre e per tutti gli uomini, tra poco ti raggiungerà. E farà di te, che è un peccatore, una persona adeguata alla volontà di Dio. Farà di te, che eri lontano, un debole, un fragile, uno capace di Dio. Questo è veramente un prodigio. Come prega l'uomo che sta ancora dalla parte di qua e si sa peccatore? Io sono un impuro. Che cosa dice l'uomo che è stato raggiunto da questo fuoco? Manda me. Se vuoi fare un discernimento sulla tua adesione a Dio, ecco, questa è una chiave di lettura. Se questo rapporto con il Signore, con la sua parola e con il corpo santissimo del suo Figlio che riceve nell'Eucaristia ti abilita a dire: Signore, manda me, tu sei dentro la volontà di Dio. Ma sei ancora delle regole, vuol dire che non sei mai entrato. Decliniamo tutta questa meraviglia liturgica dentro la vita di tutti i giorni, tanto è quella che ti interessa e quella che ti scandalizza. Perché la scrittura questo fa stasera: prende questa meraviglia del Tempio di Gerusalemme, la stacca da tutta questa realtà così grande, così potente, così magnificente, perché è l'abitazione di Dio, e la sposta in Galilea, sul lago di Genesaret, cioè a casa tua, cioè dove tu lavori, dove vivi, lontano dalle cose sacre, lontano dalle cose importanti che riguardano Dio, proprio il lago di Genesaret, dove tu hai gettato la rete tante volte. Cosa hai pescato? Quattro cose, che poi ti sono due sfuggite dalle mani. E mentre stai là a rassettare le reti, a sciacquare le tue reti, cioè la tua capacità di cercare Dio, perché non l'hai trovato, forse perché la tua preghiera è stata forse arida, forse troppo, non so, troppo fredda, appesantita, da chissà quale pensiero, ecco che il Signore ti dice: vieni, io farò di te un pescatore di uomini. Pietro, quando vede il miracolo della pesca miracolosa, no, tutti questi pesci a tempo nel barco, e dice al Signore: allontanati da me perché io sono un peccatore. Quello che diresti tu, proprio questa parola, da voce alla tua voce. Se il Signore ti chiama in questo mondo ad evangelizzare, tu dirai: io sono un peccatore, ma io sarò prodigio, peggio ancora, io non sono degno di vederli accadere nella mia vita. Ma quando Dio ti dice attraverso Gesù Cristo perché ti ha creato, perché ti ha chiamato all'esistenza, ti dice: guarda, io ti ho chiamato per farti un pescatore di uomini, allora là cadono le tue remore, le tue difficoltà, le tue oggettive fragilità, e lasciata ogni cosa, segui il Signore. Anche qua un criterio di discernimento. Se ci sono ancora logiche che non vuoi lasciare, vuol dire che il Signore non l'hai ancora incontrato. Ma non ti preoccupare, non ti spaventare per questo. È Lui che ti attira a sé. È Lui che ha la capacità di chiamarti dalla stoltezza del giorno e farti entrare nel suo progetto. Tu dirai: ma perché a me? Ma sarà proprio vero che io sono chiamato a questo? Sì. Da che cosa lo sai? Dal battesimo. Perché nel battesimo a te non è stata data, come pensano gli imbecilli, una iscrizione, un albo che tu vuoi distanti e fai lo sbattesimo, dice non partecipo più al club di cui il battezzato. Questo purtroppo ci vuole un cervello così per pensare alle cose. Questo battesimo ti offre una possibilità, e è questo che vuoi rinunciare. Questo battesimo ti dice che essendo figlio di Dio hai la porta aperta per fare le cose di Dio, quelle cose per le quali Dio non si tirerà indietro nel donarti la grazia sufficiente e necessaria. Vuoi tirarti indietro? E scoprirai al centro il motivo per cui sei nato e il motivo per cui da questo mondo te ne andrai. E questo darà pace alla tua vita, ti strapperà dalla paura della morte, ti farà sentire un figlio amato, così come sei, e non una scheggia abbandonata, nato per caso o qualcosa del genere. I giorni sono cattivi, amici miei. Questo verbo è pieno di contraddizioni. Dice di amare le cose evidenti e poi cambia le cose per rendere evidenti quello che non sono. Una volta si appoggiava alla scienza, adesso fa della scienza uno strumento per cambiare ciò che è reale, ciò che appare come è, per farlo diventare altro, fino a paradossi impensabili che la stampa si avvicina a conto. Allora in questo tempo, in questa generazione delle labbra impure, anche se tu hai le tue labbra impure, anche se sei un peccatore, chiedi a Dio di ungerti con il suo olio. In questa liturgia chiedi al Signore di ricordarti che sei suo figlio. Chiedi che segue in te il desiderio di fare la sua volontà. E insieme andremo incontro all'uomo sofferente di questa generazione. Sia lodato Gesù. Padre Santo e misericordioso, hai mostrato le tue vie agli uomini peccatori, perché sorretti dalla tua grazia costruissero il regno e riconducessero tutta la creazione a te per mezzo di Cristo. A noi tuoi figli hai dato il tuo spirito perché possiamo investigare questo mistero profondo, perché abbiamo il coraggio di adempiere dentro la nostra esistenza ciò per cui tu ci hai chiamati. Dacci la capacità di comprendere e il coraggio di attuarlo. Te lo chiediamo, per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, in questo tempo di rinnovamento e di riconoscimento del proprio peccato, la tua sposa desidera ritornare a una relazione profonda con te, a vivere per questa generazione e a morire. Degnati, Padre Santo, di dare a tutti i ministri della Chiesa il coraggio di servirti con purezza di cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, è vero, abbiamo commesso molte cose nefante, ci siamo macchiati di molte cose, abbiamo giudicato, abbiamo mormorato, abbiamo fatto pesare la maledizione su quelli che ci avevano fatto del male, ma anche su quelli ignari, semplicemente abbiamo detestato. Vieni in nostro soccorso, rimetti a noi il nostro debito, ma che anche noi possiamo perdonare i nostri detrattori. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che sono in difficoltà, che lottano con la morte, che si sentono abbandonati, traditi o semplicemente falliti in questa esistenza, a volte così stolta. Degnati, Padre Santo, di mostrare il tuo volto a questi tuoi figli, possano credere nella tua misericordia e affidarsi alla tua bontà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, dal sospetto di non essere amati, o semplicemente di non essere perdonati dalla tua benignità e dalla tua misericordia. Ti riconoscano come padre e abbandonino le opere del maligno. mettili a riparo da ogni seduzione, rendili stabili nella roccia santa del tuo Figlio, Gesù Cristo, il nostro Signore.
Amen. Amen.